Qua Fratangelo, provincia di Campobasso, direttore dell'area programmazione economico, finanziaria e innovazione lunga.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. Sì, lunga e complessa, però era stimolante questa attribuzione di incarichi, e quindi coniugavo un po' i due aspetti economico-finanziari con quelli prettamente diciamo dell'innovazione tecnologica. Come provincia di Campobasso, così come hanno detto, sì, grazie, così come è stato detto diciamo dai chi mi ha preceduto, abbiamo curato in effetti i lavori relativamente all'aspetto della definizione delle linee guida del piano della performance e ci siamo posti come obiettivo sostanziale la necessità di rendere diciamo replicabili tutti gli aspetti alle diverse tipologie di province, diverse per contesto, diverse per dimensioni diverse per realtà. Di conseguenza un primo punto su cui abbiamo comunque definito la questione è che comunque sicuramente il piano delle performance deve trovare un collegamento forte con i documenti di pianificazione e programmazione e controllo attualmente già in uso, anche per non creare un ulteriore documento ridondante che potrebbe essere comunque difficilmente chiaro e quindi assolvere le prerogative della Brunetta. L'identificazione di criteri oggettivi, come dicevo prima, proprio per la diversità delle realtà provinciali, c'era la necessità di individuare dei criteri oggettivi per quanto più possibile applicabili idealmente a tutte le province per definire il livello di strategicità delle azioni strategiche che possano essere poi alla fine inserite nel piano della performance. Una definizione di un modello di scheda di misurazione e valutazione delle azioni strategiche, che per quanto appunto strategiche avevano comunque delle tipicità difficilmente confrontabili, però abbiamo fatto uno sforzo per rendere quanto possibile confrontabili anche questi aspetti. Poi invece per quanto riguarda le attività e i servizi, la definizione di un modello per la selezione tra tutte le attività e servizi che l'ente provincia svolge, porta avanti una definizione di, diciamo di selezione tenendo presente i requisiti della rilevanza e della rilevabilità. Poi in effetti abbiamo portato avanti un discorso di un'attività di predisposizione di un set di schede che sono comunque schede servizio, che sono comunque generalizzabili a tutte le province, pur nella consapevolezza che non tutte le province hanno le stesse deleghe, non tutte le province hanno le stesse attività servizio, non tutte le province hanno le stesse funzioni attribuite. Di conseguenza c'era anche la possibilità di personalizzare determinate attività servizio qualora all'interno dell'ente ci fosse diciamo, la volontà e la necessità di personalizzare a determinate attività specifiche. E poi stiamo facendo, questo è un modello che, come si diceva, sta sperimentando la provincia di Campobasso, è stato ideato, è stato anche confrontato con le province implementatrici, le 12 province implementatrici, quindi già un primo giro d'orizzonte per quanto riguarda gli indicatori, che sono la parte fondamentale diciamo, del modello per rendere, appunto, per assolvere a quanto previsto dal decreto legislativo 150. E sono stati testati appunto degli indicatori per misurare appunto la qualità, la quantità, l'efficienza e l'efficacia appunto nella gestione delle attività di servizio. Poi abbiamo identificato, cosa relativamente abbastanza facile perché consolidata anche nel tempo, degli indicatori per la misurazione e la valutazione delle dimensioni di salute dell'ente e poi una validazione del modello proposto che già è stato, appunto, come diceva Palombelli, portato all'attenzione di UPI, portato all'interno di Aristat all'attenzione delle 12 province implementatrici e chiaramente con una prima declinazione e sperimentazione sull'ente provincia di Campobasso. Gli ambiti In effetti, che cosa si è immaginato di creare? Sostanzialmente una rappresentazione completa, immediata e per quanto possibile di facile comprensione ai sensi appunto della riforma e ai sensi del particolare per quanto riguarda l'articolo 8 del decreto legislativo. Gli ambiti di misurazione sono stati fondati su questi macro ambiti che sono quelli che poi sono stati visti, questa piramide capovolta, dove di fatto abbiamo gli impatti che sono in effetti l'effetto che le azioni che l'ente provincia esplica sul territorio e che produce sul contesto socio-economico e ambientale dello stesso. Abbiamo l'attuazione delle strategie che sarebbero le azioni strategiche che l'ente, sulla base delle priorità che le linee di mandato determinano, mette in piedi per raggiungere e per determinare gli impatti. E poi abbiamo il portafoglio di attività e servizi, che sono in effetti poi le attività usuali, le attività ordinarie, le attività che vedremo successivamente sono state declinate secondo le funzioni del DPR 194, sono quelle che istituzionalmente l'ente provincia esplica, quindi porta avanti secondo le varie funzioni, i vari contesti di ente. E poi abbiamo lo stato di salute, sostanzialmente, come accennavo prima, per quanto riguarda lo stato di salute e gli obiettivi di rafforzamento della propria struttura organizzativa e di relazione. Abbiamo cercato, lo sforzo è stato forte, quello di cercare di renderlo immediato e confrontabile e di facile lettura questo piano della performance, e quindi abbiamo predisposto delle schede molto immediate, non descrittive, ma schede che possano contenere degli indicatori quanto più possibile uniformi e con dei target di riferimento degli obiettivi attesi. Si è utilizzata, appunto, come diceva prima Bozza, il collega Bozza, un ricorso alla logica cannocchiale e ogni macroarea ha delle attività sintetiche che poi trovano un'esplosione in attività analitiche che vengono alimentate con il software di cui ha accennato appunto Bozza. Come dicevo prima, la logica è quella di rappresentare le performance secondo di impostare il piano della performance secondo i documenti di programmazione economico-finanziaria già esistenti e di approvarli contestualmente all'approvazione del piano economico, del piano esecutivo di gestione, in quanto con in tale momento si ha la possibilità del finanziamento, della concretezza e dell'effettiva disponibilità del piano stesso. La rappresentazione di quanto dicevo prima, quindi della correlazione tra le linee, tra le, diciamo, le, i documenti di programmazione economico e finanziaria con il piano della performance, si può vedere immediatamente dal grafico, da queste rappresentazioni, dove le linee di mandato, la RPP, definiscono le aree strategiche e che vanno a definire un po' gli impatti che il piano della performance produce. Alcuni obiettivi del PEG PDO, obiettivi ad alta strategicità, possono rappresentare, secondo criteri che adesso andrò a illustrare, le azioni strategiche che rendono qualificante l'azione stesso dell'ente. Poi le varie le funzioni ordinarie previste dalle funzioni ex DPR 194 definiscono e declinano un po' tutte le attività e servizi che hanno valenza per poter essere inserite nel piano, nel portafoglio delle attività e servizi, e le funzioni generali di amministrazione e controllo che confluiscono nella varia declinazione dello stato di salute. Sostanzialmente, quindi, noi avremo una declinazione in questo senso, che dalle linee di mandato o RPP vengono individuate in maniera in maniera orizzontale i vari impatti che l'ente e gli organi di governo determinano per il triennio successivo, e identificando queste linee di mandato possono essere declinate in una o più azioni strategiche che poi trovano una declinazione, questo è un esempio concreto che abbiamo fatto appunto sulla provincia di Campobasso, che però trovano una declinazione su, nel caso della prima colonna, su un'attività culturale, quindi biblioteca, azione a sostegno del territorio. Poi successivamente abbiamo, come dicevo prima, le funzioni generali di amministrazione e controllo che definiscono lo stato di salute. Gli impatti sostanzialmente rappresentano un po' la definizione, la ragione d'essere dell'amministrazione, di fatto è quello che sostanzialmente rappresenta la ragione d'essere dell'amministrazione, in quanto con la propria attività rappresenta il beneficio che deriverà a favore dei terzi, a favore dei cittadini. Sostanzialmente per ogni area strategica vengono identificati degli indicatori di contesto e la scheda sintetica che verrà prodotta è quella relativa, diciamo, a questa che vedete, dove viene riportato sostanzialmente un'area strategica, come vedevamo prima, un'area d'impatto, degli indicatori finali che sono poi in effetti gli indicatori in maniera molto sintetica sui quali poi in effetti c'è la possibilità di fare questo, diciamo, il benchmarking per quanto attiene il riferimento immediato, una visione immediata, e poi abbiamo i vari indicatori che misurano l'andamento finale a seconda diciamo, della tipologia di attività svolta. E poi ci sono chiaramente le principali interazioni che chiaramente, essendo indicatori di impatto, sono le interazioni sono chiaramente necessariamente confrontabili e, diciamo, integrabili con le azioni che altri enti svolgono sul territorio. Questo chiaramente l'indicatore di livello rappresenta in maniera sintetica, deve rappresentare in maniera sintetica lo stato di avanzamento dell'azione che l'ente amministra nel tempo e che quindi lo stato di avanzamento della realizzazione della propria attività. Questo è un esempio concreto che si sta portando avanti, come dicevo prima, per quanto riguarda la scheda d'impatto, è una scheda specifica per quanto riguarda lo sviluppo territoriale, quindi lo sviluppo economico, e ha degli indicatori ben definiti sostanzialmente. Vado un po' avanti. Passando invece alle azioni strategiche, noi abbiamo, vediamo che in effetti, come diceva prima il collega, le azioni strategiche sono difficilmente confrontabili, ma rappresentano lo strumento per determinare, sulla base delle linee di mandato, per determinare gli impatti, per modificare gli impatti sul contesto socio-economico ed ambientale del territorio di riferimento. Lo sforzo che è stato compiuto era quello di identificare, quindi, in questa differenziazione che gli obiettivi strategici ogni provincia potesse avere, di individuare dei criteri per quanto possibile oggettivi che potessero far ricondurre la differenziazione di questi obiettivi a dei criteri e quindi ad una omogeneizzazione per poter rendere confrontabili gli stessi. Non tutti. E siamo quindi partiti chiaramente dal PEG PDO, come dicevo, quindi dove abbiamo più obiettivi strategici, possono essere più obiettivi strategici, seguendo dei criteri di strategicità sono state, e quindi adesso vi illustrerò come si è proceduto, si è immaginato di definire quali di quegli obiettivi potesse raggiungere un determinato livello di strategicità e quindi poter assurgere al ruolo di azione strategica rilevante da inserire nel piano della performance. Di conseguenza si è pensato di creare una scala di strategicità che partisse, che assegnando ogni punto a dei determinati criteri oggettivi arrivasse a un massimo di 9 punti. Il primo punto che avevamo immaginato era la rilevanza delle risorse economiche e finanziarie, chiaramente differenziandole tra spese correnti e spese del conto capitale. Per ovvi motivi comprendete benissimo anche il perché di questa prima analisi finanziaria e quindi superando una determinata percentuale di spese dedicate in bilancio venisse assegnato un punto. Poi avevamo immaginato la disponibilità effettiva delle risorse, quindi la possibilità di spendere immediatamente le stesse, sostanzialmente non, cioè non un discorso di, come dire, di soltanto di proiezione. Poi si è pensato all'effetto che l'azione strategica produce nell'ambito della che produce nell'ambito sul livello delle spese correnti, quindi se è una spesa, diciamo, una tantum, oppure se è una spesa che comunque soltanto finalizzata alla realizzazione dell'azione stessa, oppure se comunque ha degli effetti negli anni successivi, gli effetti sulle spese correnti. Successivamente abbiamo cercato di vedere se è una risposta ai cittadini, ai portatori di interessi, e se è un'azione che serve per migliorare una criticità che sostanzialmente è stata valutata all'interno della, diciamo, della struttura organizzativa. Se chiaramente è un'attivazione di un nuovo, di una nuova azione, oppure delle linee, diciamo, un nuovo progetto. E se un ulteriore punto è quello dell'interistituzionalità, per ovvi motivi, è chiaro, come dicevo prima, l'impatto è, si modifica se effettivamente viene condiviso anche da più soggetti, e quindi un'interistituzionalità comunque rileva una valenza strategica maggiore, così come la valenza maggiore è la presenza di risorse esterne. Ultimo è chiaramente l'orizzonte temporale, significa chiaramente predefinire un impegno nel tempo, e quindi uno sforzo maggiore, anche una capacità di investimento anche in questo senso maggiore. Si è pensato quindi che qualora queste, diciamo, questi criteri, la realizzazione, la presenza di questi criteri raggiungesse un determinato punto nella provincia di Campobasso, abbiamo pensato che il livello poteva essere un 6, qualora tra gli obiettivi di PEG strategici si raggiunge un certo valore, tali obiettivi diventano anche obiettivi strategici che vanno inseriti nel piano della performance. Questa quindi sostanzialmente è una scheda di azione strategica, sempre come vedete anche molto immediata, che logicamente viene compilata secondo sempre l'area strategica, l'azione strategica, gli indicatori immediati di riferimento, le fasi che sono triennali, perché fanno riferimento alla triennalità del piano delle performance, e chiaramente il set di indicatori. I quali indicatori, così come è stato, diciamo, individuato, e così come siamo ancora in attesa logicamente anche degli altri riscontri per quanto riguarda Istat e l'osservatorio e quant'altro, sono anche indicatori di contesto in questo caso, che possono dare delle valutazioni molto più ampie sul stato di realizzazione delle azioni stesse. I report chiaramente sono immediati per valutare sostanzialmente lo stato di attuazione di ogni azione, così come la barra superiore in alto a destra, che indica l'indicazione dello stato di avanzamento. Passando invece all'attività servizi, che poi in effetti è l'azione ordinaria che l'ente porta avanti, sostanzialmente l'attività servizi è quanto declinato le attività che vengono portate avanti dall'ente provincia sulla base delle funzioni attribuite dal DPR 194 e dalla legge 42. Sostanzialmente ci sono tantissime le attività servizi che vengono, diciamo, attuate dall'ente provincia, e su questo aspetto in particolare è stato già, diciamo, definito quel set di indicatori proprio perché su questo aspetto si evidenzia in maniera precipua la confrontabilità e quindi benchmarking sulle attività della provincia stessa, quindi i servizi che vengono portati avanti. Gli indicatori sono già quelli definiti, sono omogenei, tenete presente che comunque il modello che si sta sperimentando a Campobasso chiaramente è un modello aperto ed è un modello che deve essere ancora sicuramente in progress, e verrà chiaramente implementato da parte delle ulteriori implementazioni delle linee di Elistat, oltre da altri contributi che arriveranno. E verranno indicate chiaramente tutte le attività che ogni ente effettivamente svolge. Quindi, qualora non c'è una delega, non c'è un'attività che la provincia non riesce a effettuare, non svolge, chiaramente non c'è la declinazione sulle schede servizio. Gli indicatori e quindi le schede servizio sono state diciamo, dedicate su degli obiettivi e standard di performance che vengono declinati secondo la quantità, la qualità, l'efficienza e l'efficacia. In effetti, riportiamo, diciamo, la terza linea di quella piramide capovolta, vediamo che diciamo, per quanto riguarda culture e beni culturali, ripeto, il caso concreto, abbiamo declinato delle azioni che vengono, o servizi che vengono determinate sulla base delle singole, diciamo, delle quattro slide che vedete. L'aspetto rilevante è che queste azioni e servizi vengono, diciamo, assurgono al ruolo di azioni che confluiscono nel piano della performance, partendo dal PEG, PDO, sulla base di un criterio che abbiamo cercato di rendere il più oggettivo possibile, che è quello della rilevanza e della rilevabilità. In sostanza, che cosa abbiamo immaginato? Che per ogni servizio, in questo caso, nell'esempio che porto, funzione istruzione pubblica, si vanno ad individuare le attività che sono rilevabili principalmente. Per quanto significa che possono essere facilmente rilevate all'interno della struttura organizzativa dell'ente e sono rilevanti ai fini dell'attività che l'ente stesso sta producendo. Nel caso specifico, facciamo riferimento sempre al DPR 194, abbiamo immaginato quindi servizio, funzione dell'istruzione pubblica con il servizio, con i vari servizi. Successivamente, soltanto le attività che raggiungono un determinato valore in entrambe le due tipologie, quindi sia per la rilevabilità che per la rilevanza, solo quelle attività, e nel nostro caso della provincia di Campobasso avevamo immaginato un limite di 4, solo quindi le attività che raggiungono un punteggio uguale o superiore a 4 su entrambi diciamo, i requisiti confluiscono nella gestione del piano della performance e di conseguenza gli possono essere applicati tutti gli indicatori che sono stati comunque già costruiti. Nel caso specifico abbiamo soltanto, per esempio, gestione immobiliare e gestione nuove costruzioni che, nel caso appunto della gestione immobiliare delle scuole, si declina in una scheda di quasi precostituita dal software che si stava parlando prima, ma anche dagli indicatori che già sono stati oggetto di, diciamo, di analisi e di validazione, ma che comunque sono oggetto anche di eventuali implementazioni, sono, come dire, già codificate a seconda della tipologia che ogni ente può produrre secondo, diciamo, la quantità, la qualità, l'efficienza e l'efficacia. Sì. Lo aggiungo subito a conclusione. Quindi questo abbiamo, nelle slide non le faccio vedere per motivi di tempo, abbiamo comunque declinato tutti i servizi che al momento l'ente provincia sta portando avanti, anche come dicevo prima, servizi personalizzabili che non sono facilmente confrontabili o quantomeno immediatamente confrontabili con tutte le province perché hanno una tipicizzazione che può comunque essere confrontata su alcune tipicizzazioni che altre province possono avere. Poi successivamente e per ultimo andiamo sull'area Stato Salute che in effetti costituisce l'ambito di misurazione della struttura organizzativa e quindi la capacità di relazionarsi con l'ambiente esterno, quindi anche la capacità di rafforzare la propria organizzazione. Abbiamo quindi la salute finanziaria per la quale abbiamo i vari tipi di indicatori che sono consolidati, come dicevo prima, anche se implementabili per altre funzioni. La salute organizzativa che chiaramente si declina in varie tipologie di organizzazione, benessere, formazione, rapporti e quant'altro, e lo stato di salute che riguarda appunto il coinvolgimento con tutti gli altri processi, diciamo con tutti gli altri stakeholder e portatori di interesse. Logicamente anche qui degli stati di salute con degli indicatori già predefiniti, e mi avvio alla conclusione dicendo sostanzialmente che le implementazioni che porteremo avanti sono quelle di definire in maniera puntuale le linee guida per la predisposizione, per il supporto e la predisposizione del piano della performance con uno specifico glossario, e che sarà comunque implementato sulla base di questi indicatori e o risultati che perverranno dalle altre linee progettuali del progetto Elistat. Di conseguenza verranno implementate e completate le schede di servizio con l'acquisizione di tutti gli standard e la possibilità di rendere quanto più possibile vario e completo l'elenco degli indicatori da poter utilizzare per ogni singola attività e per le attività che vengono svolte. Una definizione delle modalità per l'individuazione degli indicatori di contesto, quindi per effettuare anche la possibilità di confrontare quell'area impatto che è comunque difficilmente confrontabile e che comunque mette in relazione le varie province a secondo le metodi di ricerca che uno intende verificare. E per ultimo, lo sviluppo di un software dedicato per integrare i dati di partenza, che possono essere quelli della programmazione economico-finanziaria, con quelli per la predisposizione e l'aggiornamento del piano delle performance. Io vi ringrazio e ringrazio UPI per il convegno e per la possibilità di aver potuto illustrare questo modello. Grazie.
No, grazie a voi, perché come avete visto c'è un lavoro di studio, di definizione di metodologie, di definizione di indicatori rilevanti che è molto complesso e su cui stiamo cercando di procedere in modo unitario all'interno del progetto. Come vi ho detto, tutta questa attività, proprio ai fini della realizzazione dell'osservatorio nazionale, sarà confrontata in ambito CIVIT per andare a capire quali indicatori costituiranno lo zoccolo duro che ci consentirà di avere un minimo comune denominatore valido per tutte le province, che serve e dà un ausilio a tutte le province nella loro attività di programmazione e di rendicontazione. Come avete visto nella piramide c'è una parte che è più difficilmente confrontabile, che è la parte legata alle azioni strategiche delle province, però sui dati di contesto, sui dati di salute, sui dati di funzione c'è la possibilità di costruire delle griglie di indicatori che si popolino di variabili che sono facilmente reperibili negli enti o nel paese. Sui dati di contesto, dicevano i nostri colleghi, ci sarà un'attività nel progetto che si lega all'attività raccolta di dati di statistica ufficiale, che poi noi cercheremo di portare all'interno del progetto. Sui dati di salute è ovvio che si farà riferimento alle varie indagini che ci sono sulle pubbliche amministrazioni, sul campo, sul personale, sui bilanci, sull'utilizzo dell'innovazione tecnologica negli enti. Sui dati di funzione cercheremo di raccordare il più possibile, è stato detto questo proprio da Fratangelo, con le indagini che si stanno facendo oggi per l'individuazione di fabbisogni standard nelle province, perché dobbiamo intrecciare la costruzione delle indicatori di funzione con tutti gli indicatori con tutte le variabili che sono richieste alle province per la definizione dei fabbisogni standard. Cioè, noi non possiamo permetterci oggi di costruire un sistema di raccolta dei dati alle province a seconda del settore, dell'amministrazione centrale di settore, che richiede delle cose diversificate. Dobbiamo costruire, e questo è l'Osservatorio Nazionale ci aiuterà anche in questo, una griglia che sia coerente con le esigenze di informazione che ci sono nel Paese, che partono dal discorso del federalismo fiscale, dal discorso del monitoraggio delle performance, e fare in modo che le amministrazioni rispondano con dati coerenti e non dispersivi su diversi settori ai diversi fabbisogni informativi che hanno i diversi pezzi del sistema. Già nel lavoro che è stato fatto nel progetto, per esempio sul settore lavoro, si è incrociata la griglia di monitoraggio che la SOSE ha fatto nei confronti delle amministrazioni. Voi sapete che SOSE adesso sta facendo la rilevazione sulla voce amministrazione generale, e dovremo incrociare quindi la nostra griglia con i dati che SOSE rileverà in tutti gli enti per la definizione dei fabbisogni standard la voce amministrazione generale che pesa sui bilanci delle province per il 30%, quindi è una voce importante, e poi negli anni a venire ci saranno, l'anno futuro e l'anno successivo, ci saranno gli altri quattro settori interessati che fanno parte di quello che è previsto dall'articolo 21 della legge 42, che sono quelle che sono definite dalla legge delega sul federalismo fondamentale, le nostre funzioni fondamentali nell'ambito del bilancio. Quindi quei settori che devono essere considerati come punto di riferimento per andare a verificare qual è il fabbisogno standard su cui poi verranno dati i finanziamenti, il riconoscimento dei tributi a ogni provincia. Noi dobbiamo costruire un sistema di indicatori che integri il lavoro che si fa dal punto di vista finanziario con il lavoro che si fa dal punto di vista organizzativo per quanto riguarda i piani delle performance. Non dico altro, abbiamo dei tempi molto veloci, do la parola a Valeria Spagnolo, che ringrazio per essere intervenuta, che ci presenterà, ci illustrerà il progetto che sta portando avanti Rinnova, che sta portando avanti il Formez, proprio come assistenza tecnica e formazione nei confronti delle amministrazioni delle province dell'area obiettivo 1, quindi le province delle regioni Sicilia, Puglia, Campania e Calabria. Ovviamente noi abbiamo dato come input al Formez quello di avere un piano di un livello di attenzione nell'attuazione del 150. Abbiamo detto che anche questo progetto dovrà essere legato, insieme all'attività che stiamo portando avanti con il progetto ERISAT, con il gruppo di coordinamento di attuazione del decreto legislativo 150, perché dobbiamo fare in modo che i progetti stiano in una logica di sistema. Poi procederei così, dopo l'intervento della Spagnolo farei un piccolissimo break con chi vuole fare domanda, e poi però nel giro di mezz'ora interventi, diciamo, puntuali dei direttori generali che reagiscono a quanto hanno ascoltato oggi nell'illustrazione del progetto. Ci menano.